it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è una storia troppo grande per essere raccontata da una persona sola. E allora, buongiorno Dario Saltari.
Ciao Simone, buongiorno.
E buongiorno da Daniele Morrone.
Ciao Simone, ciao Dario.
È lunedì 12 giugno, noi siamo quelli che fanno Ultimi Fuochi e questo, pensate un po', è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Che bello ritrovarsi tutti insieme sotto lo stesso tetto. Ciao ragazzi.
Ciao Simone, pensavo che fossimo noi gli ultimi fuochi, non ho mai capito bene la semantica intorno al nome di questo podcast.
Forse la sa Daniele. Daniele, tu
questo
sai.
È l'ultimo fuoco degli ultimi
esatto,
fuochi.
Esatto, the last, bello. The big one, come diciamo noi.
Questo è il motivo per cui abbiamo assunto Daniele Morrone, perché ci spiega bene le cose che noi stessi viviamo.
Esatto, esatto. No, alla fine Ultimi Fuochi, adesso che ci penso, no, era uscito un po' da un confronto, era stata un'idea tra l'altro di Daniele Manusia, che salutiamo, e fra i vari nomi che erano usciti per questo podcast, per questo progetto che avrebbe accompagnato questo finale di stagione, c'era anche un po' questa fase, questo possibile layer decadente, cioè ci sono tante squadre italiane in finale ma sono gli ultimi fuochi, cioè c'era anche un po' questa domanda, e 12 giugno forse questa domanda torna ad attualità.
Sì, ieri è arrivata un'altra finale persa.
Abbiamo perso tutto
in questo grande ribaltamento della narrazione sul calcio italiano, che c'è stato, diciamo, circa sei volte da gennaio 2023 a oggi, nel senso che non so se vi ricordate a gennaio questa sessione di mercato poverissima in cui si celebrava un po' la morte definitiva del calcio italiano. Poi all'avanzare delle coppe europee hanno tutti cambiato idea, adesso di nuovo siamo di nuovo in fase depressiva.
Tutti giù dal carro!
esatto, hanno perso anche i nostri ragazzi, gli azzurrini. Daniele, ti piace il termine, il nome azzurrini?
No, sarò sincero, non mi piace neanche gli azzurri e non mi piace il fatto che la nazionale abbia la maglietta azzurra.
Lo so, però qua vai a scomodare questioni
scusatemi,
complesse.
Però ce l'ho con i Savoia da quando sono nato.
No, vabbè, figurati, chi siamo noi per non avercela con i Savoia? E diciamo che, ecco, gli azzurrini hanno pagato anche le colpe dei Savoia stanotte, vogliamo. Mi sembra la lettura più...
Sì, più, guarda, sì. Sono d'accordo alla fine, posso dire, è una valutazione lucida sul nostro passato.
Voglio essere molto onesto con voi, ma soprattutto con i nostri ascoltatori che ci hanno accompagnato fino a qui, non ho retto, non ce l'ho fatta, ho mollato al primo tempo, purtroppo era una di quelle giornate nelle quali non ce la fai ad andare oltre la mezzanotte, e quindi ovviamente so poi che cosa è successo, ma vi chiedo A, se avete retto fino alla fine, e B, se avevate capito che andava a finire così.
Simone, ti dico, non ti sei perso niente. Hai fatto bene.
Male, quindi male, mi dici. Il male che ho visto è continuato.
Eh sì, è stato un lungo andare della stessa partita dei primi minuti, solo con il campo che era sempre peggio, sempre più sabbia, e i giocatori che sembravano sempre più stanchi, e quindi questa palla che veramente faceva fatica a salire, e loro... O meglio, gli avversari sembravano effettivamente che prima o poi avrebbero segnato, ed è quello che è successo.
Sì, l'Italia è sembrata entrare un po' in un incubo ieri, nel senso che vabbè, l'abbiamo apprezzata in questo percorso che l'ha portata fino alla finale come una squadra molto tecnica, a cui piace giocare palla a terra, grandi scambi veloci in verticale, però ieri semplicemente... non era possibile fare questo tipo di gioco per due ragioni. Il primo è il già citato campo di patate dello stadio unico Diego Armando Maradona di La Plata, che ieri veramente era condizioni sì, veramente assurde. E quindi a un certo punto è stata abbastanza chiara l'indicazione di Nunziata di giocare alto anziché giocare basso, e questo ovviamente ci ha un po' penalizzati perché non avevamo attaccanti con Ambrosino inizialmente e Pafundi, che non sono propriamente due attaccanti che sanno far risalire il gioco. E dall'altra parte c'è da dire che l'Uruguay Under 20 è una squadra atleticamente che sembra già praticamente una squadra di Bundesliga, sembrava non lo so, il Borussia Dortmund di Klopp. Non so cosa mangiano in Uruguay, cosa gli danno a mangiare, ragazzi,
carne,
in Uruguay,
perché tanta carne secondo
no,
me.
No, te lo dico io, la garra charrua.
Ho capito. Allora
è stato inventato un hamburger di garra charrua.
Importiamoli, perché veramente
arrivavano sempre primi sui palloni, sbagliavano pochissimo, e poi in pressing in 2-3 questa cosa qua l'Italia non ha proprio retto. Ma dall'inizio si è visto che l'impatto atletico non è stato. Sembrava una squadra di professionisti contro una squadra primavera, diciamo le cose come stanno.
È vero, e sinceramente mi fa anche un po' umanamente paura che degli uomini così giovani possano già essere così cattivi, però quest'ultima cosa che hai detto è veramente la sensazione che ho avuto della parte di partita che ho visto. E mi viene da dire, queste competizioni servono poi soprattutto a questo, nel senso, come in tutte le competizioni giovanili, i campionati primavera, le coppe primavera, sia in Italia che all'estero, e quindi anche i mondiali under, è chiaro che c'è un profilo di prestigio per la nazione nel vincerlo, e vincere fa sicuramente quasi sempre meglio che no, ma in questi casi ci metto il quasi, nel senso che arrivare fino a lì, fare questo percorso e anche prendersi questa sconfitta maturata in questo modo, io credo che sia altrettanto formativo per i ragazzi. Poi è chiaro che tornare delusi è brutto, però se c'è una sconfitta sulla quale possiamo dire vabbè, diciamo delle quattro sconfitte che abbiamo evocato all'inizio di questi quattro momenti finali per il calcio italiano, questa è per distacco la più indolore, direi, no?
Come si dice, Simone, non conta la destinazione, conta il viaggio, no?
Sei
tu
un
me
poeta,
lo insegni.
Sei un poeta. Dai,
avresti detto questo, Dario, per iniziare la puntata in caso in cui
esatto.
Hai girato.
Okay. Sì, sì, sono solito, come sapete, leggere poesie in puntata, e questa è la mia preferita di un anonimo poeta cinese del 500 a.C. No, a parte gli scherzi, sì, no, io pensavo fosse Valverde del Real Madrid, pensavo fosse, diciamo, un'eccezione in Uruguay, ma ieri erano veramente 11 Valverde in campo e ci hanno letteralmente mangiato vivi, e alla fine il risultato alla finale è giusto, ma sono d'accordo con Simone che appunto nei tornei giovanili alla fine il trofeo interessa. Fino a un certo punto, secondo me, è stata una delle esperienze più positive per l'Italia negli ultimi anni, direi, proprio a livello di nazionale, a tutti i livelli, perché sono usciti tantissimi giocatori interessanti. Vabbè, conosciamo già Baldanzi all'Empoli, Casadei per la questione della cessione al Chelsea, però sono usciti, secondo me, oltre a loro che già conoscevamo, ovviamente Pafundi, che era stato già convocato da Mancini Nazione Maggiore per giocare all'Udinese, eccetera, ma sono usciti anche molti altri giocatori che, secondo me, di livello, faccio solo alcuni nomi, a me hanno impressionato Prati, per intelligenza tecnica di base, anche personalità in campo, ieri ha pure rischiato un rosso a un certo punto nell'incubo di La Plata, e un altro che mi ha impressionato molto è Daniele Ghilardi, non so se siete d'accordo, il centrale, secondo me già veramente di buon livello, secondo me appunto il percorso delle nazionali giovanili poi serve un po' a far crescere, a maturare questi talenti che poi in Italia invece a livello di club fanno un po' fatica a giocare.
Su Ghilardi sono assolutamente d'accordo, io non lo conoscevo, l'unico tra quelli che non conoscevo perché non, gioca in Serie C, giusto? Cioè, gioca comunque in un, sì, a un livello, sì, che non seguo molto. E mi ha impressionato per presenza atletica, che per un centrale italiano, soprattutto nelle giovanili, non è così comune. E poi per senso della posizione. E queste sono due cose che secondo me ti permettono di andare molto avanti anche in Serie A. Ti permette di fare una grande carriera in Serie A. Con quel fisico e quel senso della posizione ce l'hai proprio. E centrocampo, vabbè, a parte Casadei, sono d'accordo su Prati. Davanti, Pafundi ha mostrato lampi veramente enormi, ma anche di essere effettivamente un giocatore in costruzione ancora. Ieri anche si è visto come provi delle cose complicate, ed è giusto che lo faccia, ma spesso non gli riescono. E Baldanzi, vabbè, è un giocatore di Serie A a tutti gli effetti, quindi è un altro discorso. A me in realtà piace Ambrosino davanti, lo vedo che si collega molto bene con gli altri, e anche lui però ha bisogno di mangiare tanto pane. O tanta pasta.
Come dice Leonardo Bonucci.
Esatto. Sì. E il portiere, segnalo anche, Desplanche, che lui ha fatto una bella... L'unico che ha fatto una bella figura ieri.
Sì, ecco, era il nome che avrei aggiunto alla lista che avete fatto voi, che mi sembra quella giusta, cioè i nomi che hanno colpito anche me e anche tra quelli che conoscevo, comunque mi hanno poi colpito in positivo le prestazioni. Pafundi ha fatto esattamente quello che ci si aspetta, quello che secondo me è giusto aspettarsi da uno molto forte e molto giovane, cioè fare una cosa molto bella, poi perdersi un po', provare tante cose, sbagliare tante cose, bene così, cioè mi sembra tutto nel punto giusto del suo percorso di crescita, mentre Desplanche, io lo pronuncio così, ho capito che ognuno lo pronuncia come gli pare, questo è il nome del nostro portiere, Sebastiano per gli amici, mi sento di
possiamo dire, visto che insomma il governo ha dato indicazioni chiare in merito, bisogna italianizzare i nomi e quindi va chiamato Desplanches,
proprio lui. Seba, il Seba, il nostro Seba, non lo conoscevo. È proprio uno dei nomi, dei profili che ho scoperto grazie a questo mondiale, e mi viene proprio da dire: abbiamo un portiere, come citando, ti ricordi, quando gli dicevano abbiamo una banca, e, abbiamo un portiere molto interessante, cioè un altro tassello che si aggiunge al radioso futuro di portieri che stiamo iniziando a immaginare, che abbiamo iniziato a immaginare negli ultimi 12, 18, 24 mesi, sempre considerando che comunque c'è Donnarumma che è ancora giovane, ecco, che ormai sembra un vecchio che no, siamo pronti al prossimo, portieri siamo, mi sembra l'ultimo dei problemi, ecco.
Simone, questo è il punto esatto in cui ci sarebbe il gancio per la partita successiva.
Sì.
Perché nell'altra partita abbiamo visto un grande portiere.
Sì, ieri sera, insomma, ricordiamolo a chi è stato su Marte, ma insomma, si giocavano le due partite che avrebbero finito di comporre la Serie A e la Serie B, una partita per rimanerci, una per andarci. Partiamo da quella per andarci, cioè Bari-Cagliari, il ritorno, lo sappiamo, al Bari bastava un pareggio, spoiler, non c'è arrivato quel pareggio, è stata la serata, la sconfitta più crudele fra le tre che raccontiamo, tra quelle di ieri sera, intanto perché il Bari ha fatto un ottimo campionato. Poi anche...
Sì, ricordiamo che il Bari è finito sopra il Cagliari regular season. Sì. Ecco.
Il Bari è stato la prima delle non promosse, promosse automaticamente arrivando terzo.
Ed è stato anche il motivo che ha un po' plasmato la sua partita, nel senso che dopo l'1-1 dell'andata, in caso di pareggio, sarebbe passato il Bari per le regole del playoff che vedono premiare, diciamo, la squadra che è andata meglio in regular season, e quindi il Bari ha detto: io aspetto basso, però a ripartire in transizione veloce, a colpire il Cagliari che non sembra proprio solidissimo in difesa, solo che alla fine una strategia che non ha pagato, e appunto, come hai detto tu, nel più crudele dei modi, con un gol del redivivo Pavoletti.
Prima di arrivare al gol di Pavoletti...
Tu avevi fatto un gancio.
Sì. Giusto, voglio scusate. Tornare al gancio, perché è vero anche che il Bari si era trovato in quella situazione perché Caprile, il portiere del Bari, ha fatto almeno tre parate di livello altissimo. Beh, almeno tre volte ha evitato una situazione spiacevole.
Una
prima di questa cosa, cioè, solo un proprio piccolo appunto: ambiente spettacolare. Sì. E vive i playoff perché ci permettono di vedere partite con un ambiente del genere, stadio pieno. Io non sono un grande fan, anzi, per niente, lo stadio del Bari non va bene, non è un bello stadio, ma ieri ho detto ok, mi arrendo, avete ragione voi, ambiente bellissimo, ci sta. E quindi Caprile in questo ambiente ha esaltato ancora di più il pubblico.
Sì, è stata veramente viva i playoff, cioè datecene di più, non so come, però queste partite rendono proprio, fanno impallidire quelle di regular season. E un entusiasmo incredibile, uno stadio, non ho verificato, non mi ricordo, ma credo forse record di presenze per loro.
In telecronaca hanno detto record, sì. Ok.
Infatti viva i playoff, ma anche viva il sud, lo stiamo dicendo. Sì.
Una piazza che aveva una fame di calcio incredibile.
Esatto, cioè, tutte e due le squadre hanno dimostrato, insomma, di meritare la Serie A al di là del campo, perché comunque Bari è una città di poco più di 300.000 abitanti, di cui circa 60-70.000 erano lo stadio di ieri,
un quinto della città.
Senza senso, con bandiere, cori, fumogeni e quant'altro. Quindi lo so che sono commenti che fanno male dopo una finale persa, però Bari comunque ha dimostrato di poterci stare in Serie A da tutti i punti di vista.
Sì, sì, no, fa male parzialissima, diciamo, pannicello caldo per i tifosi del Bari può essere comunque l'idea, la percezione del fatto che non sia stato un exploit, cioè che c'è un progetto serio, che il Bari continuerà, non è una stagione che alla fine della quale dici ma quando ci ricapita, il Bari è possibile, è plausibile che ricapiti l'anno prossimo, è plausibile anche che l'anno prossimo possa farcela salire anche senza i playoff, se riesce a mantenere questo l'impianto della stagione di quest'anno. È stata una partita un po' maledetta, io devo dire, non l'ho pensato per tutta la partita perché mi fidavo molto del Bari, ma al palo di Fonorruscio ho detto eccoci qua, si sta veramente cucinando lo psicodrammone. Quando è entrato Pavoletti, giuro, non lo dico perché poi è successo, ho pensato sembrava, era incredibile, sì, come la favola di Ranieri era già indirizzata, cucinata, infiocchettata, cioè bastava un pallone, sì, e quel pallone è arrivato, scusa Dario.
No. Infatti abbiamo parlato molto del Bari, però va anche detto che appunto il Cagliari sembrava una squadra che al di là dei valori tecnici aveva più strumenti di esperienza, più saggezza di queste partite, con i nomi in campo, cioè al di là proprio poi dei valori tecnici, però appunto giocatori come La Padula, come Pavoletti, pure come Deiola, che insomma ha già fatto la Serie A, Zappa, tutti i giocatori che hanno già fatto la Serie A, secondo me alla fine ha pesato. Ovviamente oggi è anche la giornata incredibile di Claudio Ranieri, l'abbiamo visto in lacrime sia all'andata che al ritorno. Insomma, ovviamente questa promozione in Serie A è anche sua, e va detto che è stato un Cagliari anche, diciamo, diverso da quello che ci aspettiamo con Claudio Ranieri. È vero, 4-4-2, però 4-4-2 molto, molto fresco, molto verticale, non troppo attento a non perdere compattezza in difesa, un po' più spensierato di quello che ci aspettavamo forse da una squadra di Ranieri. E dentro questo contesto, secondo me, sono usciti giocatori molto molto interessanti. Ovviamente Zito Luvumbo, che per me ieri ha fatto un'altra grande partita di strappi, di dribbling, di momenti di elettricità. E a me un altro che è piaciuto è Makumbu a centrocampo, che insomma vorrei vedere in Serie A per vedere come se la cava, perché ieri mi ha fatto veramente una grande impressione. E un altro, se posso fare un ultimo nome, è Dossena al centro della difesa. Lo dico perché ha fatto una grande partita, ma anche perché ho perso il conto dei Dessena e dei Dossena che girano.
Non ce la faccio più, cambiate nome!
Ogni volta dico, ma questo qual è dei 700 Dossena che sono già usciti, usciranno? o stanno giocando nel calcio italiano in questo momento, però non so chi sia esattamente dei tanti, però ieri ha fatto una partita veramente straordinaria ed è stato uno dei diciamo dei giocatori del Cagliari a cui è stata tolta la gioia del gol da Caprile, perché uno dei colpi d'essere è stato il suo.
Sull'Ovumbo è il classico nome che tutti si sono appuntati da una parte per dire vabbè, se l'anno prossimo faccio il fantacalcio lui me lo prendo, poi si parla di altri.
Verissimo, verissimo. Che altro ti è piaciuto, Daniele, di questo doppio scontro? Ma ti direi anche se qualche nome di questi playoff che comunque sono stati belli, cioè devo dire lo sono quasi sempre e questi non hanno fatto eccezione, anche le altre squadre, cioè potevano starci anche altre squadre, poteva starci Parma in questa finale.
Esatto, devo dire che il Parma poteva starci tranquillamente, anche perché mi è sembrato quella con la struttura in generale più adatta poi a essere traslata in Serie A, sicuramente. E ci sta ad esempio il centrocampista Bernabé del Parma, che mi è sembrato proprio, cioè, strano se non fa la Serie A l'anno prossimo. Mi sembrerebbe proprio strano. E poi Franco Vasquez, di che stiamo parlando, lui dovrebbe stare in Serie A, doveva rimanere,
non avrebbe mai dovuto lasciarla.
Esatto, questa cosa è stata veramente guarda, Caprile, vi prego, fatelo vedere in Serie A l'anno prossimo. Mi spiace per i tifosi del Bari, però non
può. I tifosi del Bari, se ti vengono a prendere, hanno ragione.
Non può rimanere in Serie B un portiere del genere. Cioè, abbiamo una grande nuova generazione di portieri, tra cui lui è in questo momento... Lui e Leali, quello del Frosinone, Luci sarà del Frosinone, quindi facciamo salire pure Caprile. E poi, in realtà, anche a me Makengo del Cagliari è piaciuto molto ieri. Ma veramente tanto, l'ho visto molto preciso con il pallone, nonostante una voglia di fare tante cose, e sull'Uwumbo poco da dire, giocatori così servono, giocatori che hanno voglia di rischiare tanto con il pallone, che non si fermano mai, che pure quando sbagliano ricominciano, e tra tutti la cosa più bella è che a segnare il gol è stato Pavoletti, che è entrato all'ultimo per una scelta di Ranieri, facendo uscire l'Uwumbo, che in cui dice vabbè dai, perché è proprio lui che l'Uwumbo era quello che stava cercando di fare qualcosa, e invece la vecchia volpe aveva ancora una volta ragione, e così. Posso chiedere un favore al mondo del calcio? La prossima stagione, Ranieri contratto blindato. Qualsiasi cosa succede al Cagliari... Sì, per favore, se l'è meritato.
Ci può
Facciamoci
stare.
Una stagione di Ranieri in Serie A fisso, poi che succede, rimane là. Tanto se l'ha vinta lui questa Serie A per il Cagliari, no? Quindi facciamolo godere per favore questa cosa, perché io già ho paura che
a ottobre tre partite
già negative... si balla. Esatto, conosco i miei polli.
Però posso dirti, ti faccio vedere l'altro lato della medaglia. Se Ranieri salta, ecco, magari a novembre, fa in tempo a prendere un'altra Serie B e a fare un'altra promozione l'anno prossimo. Pensa anche questa.
Basta giocare con la vita delle persone, no, di questo infatti, povero infatti. Signore che ha dato tanto al calcio, si merita di fare quello che vuole, va bene?
comunque segnalo playoff deciso sostanzialmente da due gol di due ex, quasi ex calciatori, Antenucci all'andata e Pavoletti al ritorno, perché poi il calcio è pure questa roba qui, gol oltre il 90esimo di persone che entrano praticamente solo per toccare quel pallone, abbastanza incredibile.
Sì, io devo dire, ho avuto la stessa sensazione quando è entrato Mancosu in campo, ho detto oddio Mancosu,
what?
Me l'ho dimenticato. Ti ricordi Mancosu?
Adesso siate sinceri, avete visto tutta la partita in diretta? Avete visto diretta gol insieme all'altra o avete visto
gol.
Un po' e un po'?
Diretta gol. Fatto diretta
io gol. Primo tempo ho visto solo Bari-Cagliari, poi ho switchato sulla diretta gol quando ho visto che Spezia e Verona stavano non lo so, organizzando il Cirque du Soleil in campo praticamente.
Sì, allora vabbè. È stata una partita insospettabilmente aperta, accesa, diversa, cioè sono successe cose, perché questo è proprio il spareggio per non retrocedere, ti fai il segno della croce e dici oggi se va bene ci annoiamo, perché può veramente, come diciamo noi della redazione antichità, può vincere la paura di farsi male. E invece il gol di Faraoni immediato dopo 5 minuti, che è un po' gol di Faraoni, un po' autogol di Ampadu, che poi ha provato a fare e ha quasi fatto tutte le altre cose che sono successe nella partita, e l'ha rotta subito, cioè ha rotto l'equilibrio e quella paura che probabilmente ci sarebbe stata. A quel punto bisognava giocare, soprattutto lo Spezia doveva giocare. E Ampadu dopo 10 minuti si era in teoria fatto perdonare segnando il primo gol della sua carriera. Comunque, se c'è un momento buono per farlo.
Sì, secondo me, cioè, proprio su Ampadu volevo dire una cosa, cioè che al di là dello Spezia e del Verona e poi appunto dello Spezia che è retrocesso, a me dispiace soprattutto per Ampadu, perché adesso sarà perseguitato da questa statistica. Mamma per cui nelle ultime tre stagioni è stato parte di squadre che poi sono retrocesse, prima lo Sheffield United, poi il Venezia e quest'anno lo Spezia. Mi dispiace per lui soprattutto perché, non tanto perché per i tweet, per i commenti sui social eccetera eccetera, che comunque sono sgradevoli ovviamente, ma perché so che lo stesso mondo del calcio queste cose poi sotto sotto in realtà le guarda. Non so se vi ricordate la diceria che girava intorno a Marco Amelia, diceria contraria, cioè nel senso che si diceva che Marco Amelia portasse fortuna e bastasse, diciamo, ingaggiarlo per far vincere il campionato della propria squadra, cosa che effettivamente succedeva.
Dario, un po' di rispetto, cioè abbiamo vinto il mondiale con
esatto. No, ma infatti era esattamente quello che si diceva. Non so se vi ricordate che Marco Amelia a un certo punto aveva quasi 40 anni, stava a Rocca Priora, venne ingaggiato dal Chelsea a un certo punto. Era uno dei momenti più belli della storia del calcio, per me è quello. Ecco, visto che appunto il mondo del calcio non è proprio raffinatissimo da questo punto di vista e queste cose riguarda, spero che invece su Ampadu, non lo so, questa statistica venga cancellata dai server di internet in qualche modo, venga fatto tipo Men in Black, sparaflesciato gli occhi di tutto il mondo e cancellata questa cosa dalla memoria, perché non se lo merita.
No, è vero.
Niente, scusate, volevo solo difendere un po'.
No, ma è vero, cioè, questa roba tu hai detto, sei andato leggero, perché hai detto forse sotto sotto il calcio, ma anche sopra, cioè il calcio è un ambiente in cui questa roba di scaramanzia medievale, e anzi si fa un torto al medioevo a dire così, esiste, c'è poco da fare, esiste, e quindi poveraccio, non se lo merita. Fra l'altro lui veramente le ha provate tutte, ha preso una traversa, ieri ha fatto tutto lui, è stato anche sul secondo gol del Verona, è stato sfortunato perché è andato a chiudere e poi l'ha deviata e la palla è entrata. E non,
quindi
non se lo
possiamo mettiamo. Dire che la puntata voi l'avreste fatta dal punto di vista di Ampadu, giusto?
Sì, l'ultimi fuochi di
io
oggi.
Sì.
Ecco, io no, avrei fatto su Nzola. Ci sono rimasto malissimo, perché Nzola è stato uno dei centravanti di provincia di questa stagione in Serie A. Ci sono rimasto malissimo per lui, perché ha fatto una partita che non si dimentica. Al di là proprio anche del rigore, no? Della questione del rigore. Cioè, se andiamo a vedere le statistiche, ha 0.86 XG in questa partita. Cioè vuol dire che di fatto lui doveva segnare. Ha tolto anche il rigore e non è andata. Questa cosa pesa tantissimo per la partita dello Spezia, ha pesato tantissimo perché dall'altra parte il Verona ha avuto quelle pochissime occasioni con tranquillità, le ha messe in porta. Ngong ha fatto due gol molto belli e allo stesso tempo anche molto cinici, mentre dall'altra parte Zola ha sbagliato quello che doveva segnare. Questa cosa voglio che sia messa agli atti, io non sono per Ampadu ma sono per Zola. E passiamo però al piatto forte. Dai.
Aspetta, ho un'ultima una domanda.
Vai Simone, vai.
In realtà forse la puntata di oggi l'avrei fatta partendo da un altro dilemma, quindi da una figura terza. Come giudichiamo il gesto di Faraoni?
Infatti io di quello volevo parlare. Perché adesso la cosa che, cioè, ha fatto bene Daniele a sottolineare un po' la piccola tragedia di Nzola dentro la grande tragedia dello Spezia, ma entrambe queste tragedie, secondo me, assumono un valore un po' grottesco di fronte al gesto di Faraoni, perché adesso il gesto di Faraoni passerà come una grandissima genialata, per il solo fatto appunto a posteriori che poi Nzola ha sbagliato il rigore, quando in realtà tutti sappiamo che nessuno ti consiglierebbe di prendere la palla di mano sulla riga sul 3-1 con 30 minuti da giocare, con la prospettiva di diciamo di stare sopra di solo un gol e con un uomo in meno, eppure appunto la svolta poi della partita purtroppo adesso legittimerà Faraoni, che passerà anche come un genio.
Una
oggi,
bella soluzione all'italiana per un brutto problema. Secondo me comunque...
E adesso tutti a posteriori diranno, però vedi, alla fine ha avuto ragione lui, ma cosa significa?
Certe volte nella vita devi essere... è un po' così, purtroppo. Secondo me, in realtà, tra l'altro, c'è pochissimo di ragionato in quel gesto, è proprio... mi sembra proprio un gesto figlio della... millesima partita della stagione giocata il 12 giugno, cioè proprio un momento di totale mancanza di lucidità, e a me sembra anche che la sua, la sua mimica lo confermi, cioè subito dopo lui si rende conto, esce dal campo proprio con la faccia di chi dice ma che ho fatto? Non mi sembrava che in quel momento lui avesse pensato va bene, lo faccio perché sulla base di un calcolo, momento così di blackout, disperazione, paura del dirupo perché la palla sta entrando, e fa una cosa sciocca, cioè, che rimane sciocca, e sulla quale poi insomma lo Spezia, il Verona è stato fortunato con merito, perché poi Montipò è uno dei rigori, li para, non era il primo rigore che parava in carriera, quindi poi pure lì la fortuna fino a un certo punto, e anche l'errore fino a un certo punto, perché anche lì a posteriori quel rigore sembra calciato molto male, ma quello è un rigore, quel tipo di tiro è un tiro che tante volte non giudichiamo come calciato male perché il portiere viene spiazzato, cioè quella è la classica palla che
vero.
Entra lenta lenta perché
è vero, sono molto d'accordo, perché Montipò ha fatto una cosa un po' controintuitiva che secondo me Nzola non si è aspettato, e cioè ha aspettato di vedere dove calciasse Nzola, sì. Che non so se è una cosa che Montipò ha studiato, cioè magari ha studiato veramente i rigori di Nzola, ha visto che aspettava il movimento del portiere e allora ha detto vabbè, allora ti aspetto anch'io, nel caso ovviamente complimenti a Montipò, però in ogni caso ha funzionato, e anche qui secondo me, anche come quanto detto per il Cagliari, il Verona secondo me ha dimostrato proprio di avere più risorse tecniche, cioè giocatori come Ngong, che ieri ha fatto una grandissima partita sotto porta a livello di lucidità, di freddezza, ma anche a livello tecnico, Djuric, Lazovic, appunto Montipò, cioè alla fine le partite, i grandi momenti vengono decisi dai giocatori e dai grandi giocatori, o comunque dai giocatori di livello, e cioè ieri secondo me il Verona ne aveva semplicemente molti di più, al di là poi della svolta pure che cioè inevitabilmente Zaffaroni ha dato da quando si è seduto sulla panchina del Verona, però appunto il Verona secondo me aveva proprio un bacino tecnico più ampio, e non so se a proposito
di bacino tecnico più ampio,
di bacino tecnico più ampio vogliamo parlare della competizione che celebra i bacini tecnici ampi, e cioè la Champions, sì. La 66esima finale persa da una squadra italiana in questo 2023.
Sì. Alla fine abbiamo perso pure quella. Che dire? Chiedetegli scusa intanto a Simone Inzaghi.
Così,
tutti quanti.
Preventivamente.
No, a posteriori. Vabbè, questo è un grande... Chi sta ascoltando questo podcast e non ascolta gli altri nostri podcast penserà che diciamo cose strane, ma insomma, sono modi di dire.
Ma anche chi ci ascolta, forse, sì, non lo so.
Esatto. No, però, diciamo, dai, andiamo dritti su quello che secondo me abbiamo pensato tutti, cioè... ha fatto male perché l'Inter è stata meglio del previsto. Io, pur essendo molto ben disposto nei confronti dell'Inter e pur dicendo da giorni vedrai che non sarà un massacro, vedrai che se la giocano, non mi aspettavo che l'Inter se la giocasse così alla pari. E questa è stata una sorpresa, è stata forse la migliore partita che ha giocato l'Inter quest'anno? Troppo?
Guarda,
dato contesto e avversario, vai. Ovviamente.
Forse è una delle migliori partite che ha giocato l'Inter, e la questione è che dall'altra parte è stata sicuramente la peggiore partita che ha giocato il Manchester City nel 2023. Queste due cose messe insieme hanno fatto sì che l'Inter ne è uscita alla grande da questa partita. Durante la partita effettivamente abbiamo visto una squadra in grado di tenere testa al Manchester City, ma senza problemi. Non era in un affanno, però va detto anche questa cosa, che il Manchester City ha giocato male. Non devono essere tolte le due cose, secondo me.
Io non sono molto d'accordo sul fatto che il Manchester City abbia giocato male, non perché abbia giocato effettivamente bene, ma perché secondo me voleva giocare così. Cioè, il Manchester City quest'anno è costruito per gestire il ritmo e contenere i rischi, e arrivato a 90 minuti delle coppe, secondo me Guardiola ha portato queste due variabili al loro al massimo, tipo ha tirato sul freno a mano al massimo, e secondo me lo si è capito anche dalla scelta dei giocatori. Per esempio, appunto, il fatto che progressivamente Mahrez sia uscito all'11 titolare, l'importanza di Grealish che con i suoi dribbling prettamente difensivi, l'arretramento durante le partite del baricentro, cioè secondo me non sono state scelte casuali, non sono state dovute al fatto che magari il Manchester City ha perso brillantezza tecnica o atletica nel corso della stagione, ma sono state scelte diciamo ponderate da Guardiola, che diciamo prima della partita se l'è presa un po' col calcio italiano, dicendo appunto le squadre italiane quando sono sullo 0-0 pensano di vincere, ma in realtà stiamo ancora sullo 0-0. Però c'è da dire che alla fine lui è tornato a vincere la Champions League in un modo molto italiano, come direbbe Stanislas Rochelle, e cioè appunto portando la partita in una palude di ritmi bassi, di coperta corta, di transizioni negative, fino al 69esimo, in cui appunto poi è bastata una progressione, una conduzione palla fino al trequarti di Akanji per far crollare un po' la difesa posizionale dell'Inter. Quindi secondo me, ecco, ribaltando la frase di Guardiola, si può dire che secondo me al 67esimo, cioè un minuto prima del gol di Rodri sullo 0-0, Guardiola pensava che stava vincendo.
Ma la questione secondo me è che ovviamente sì, ha abbassato i ritmi apposta, ha gestito il più possibile, ma quello che ha fatto per gestire la partita non è stato di alto livello, perché ad esempio pure contro il Real Madrid ci sono stati momenti in cui aveva gestito, ma in quella partita ha veramente asfaltato gli avversari. In questa invece ci stavano errori anche di concetto, e soprattutto di fatto ha avuto soltanto due occasioni da gol, tolto il gol, quella di Haaland, che non è stata però in realtà neanche una vera e propria occasione da gol, e quella di Foden, che si è mangiato di fatto il gol passandola quasi a Onana. Per il resto l'Inter ne è uscita alla grande, perché il modo con cui scalava in difesa era imprevedibile, perché l'ha detto Guardiola stesso a fine partita, per come l'avevano preparata loro, ed è stata eseguita perfettamente. Il Manchester City ha creato proprio poco, volendo da una parte, ma anche di fatto per scelte sbagliate e esecuzione sbagliata. Dall'altra parte l'Inter ha creato, è stata sopra i 2xG, c'è poco da dire, lo sapete tutti quanti, la questione con Lukaku, cioè poco da aggiungere, e sono quindi giustamente i rammarici per la squadra di Inzaghi, perché noi non ce l'aspettavamo una partita del genere sicuramente.
No, non ce l'aspettavamo, e purtroppo è una finale che ci inizia a dire qualcosa un po' di definitivo su Lukaku. A me dispiace molto, però c'è un numero di partite importanti nelle quali non sei determinante, oltre le quali una riga va tirata. Poi è chiaro che non è che quindi Lukaku diventa un giocatore inutile o uno del quale va cancellata la carriera straordinaria che ha avuto e le altre cose buone che potrà fare. Però un dato su queste occasioni c'è, e secondo me lì io personalmente una riga la tiro, mentre su Lautaro no, cioè Lautaro è un discorso aperto, c'è cioè tutto, non so, c'è un percorso molto più lungo da fare, uno che ha anche dimostrato invece di esserci e tanto nelle partite importanti, in questa è uno di quelli che ha contribuito a sbagliare. Sono errori pesanti che forse hanno a che fare con l'esperienza, con la stanchezza, con il punto della stagione, con tanti elementi insondabili del calcio, che poi sono quelli che ce lo rendono affascinante, perché anche a posteriori possiamo avere letture diverse, no? su questi errori e su questa partita.
Sì, non vorrei avere delle note così, perché alla fine è vero, l'Italia ha perso le tre finali principali, togliendo quella under 20, le tre finali di cui volevamo raccontare questo finale di stagione, però sono tutte quante state perse veramente per poco, veramente per i dettagli, e anche questa di Champions League è stata persa veramente per i dettagli, perché il gol del City è arrivato proprio per micro errori da parte dell'Inter, allo stesso punto micro vantaggi da parte del City, un tiro di Rodri difficile che magari l'avesse fatto un altro giocatore l'avrebbe sbagliato, ma lui stesso magari in partite diverse lo ha sbagliato, lo stesso Mandragora in finale di Conference League un tiro simile l'ha sbagliato. E quindi però è più il fatto di essere a questo livello qua che secondo me ha contribuito a dover lasciare non l'amarezza, ma secondo me invece un buon sapore in bocca, francamente. Da noi neutrali, i tifosi dell'Inter, capirei benissimo se invece la situazione è diversa.
Sì, chiaramente, anche insomma io da tifoso della Roma, cioè ognuno, in tanti in Italia hanno vissuto una serataccia acuita dal fatto che sono state tre finali nelle quali poteva esserci il risultato inverso, e questo era particolarmente inatteso appunto in quella dell'Inter, però non farei bilanci definitivi, ecco, neanche sul calcio italiano, così come non andavano fatti in positivo per aver raggiunto le finali, che si raggiungono anche con bivi un po' casuali e non ripetibili, allo stesso modo averle perse è successo anche per circostanze un po' casuali, un po' non ripetibili, cioè si potevano vincere addirittura tutte e tre, e questo è abbastanza incredibile, cioè, questo non me lo aspettavo, ecco, di poter dire questa cosa il 12 giugno nella ultima puntata di Ultimi Fuochi. L'avevamo detto o non l'avevamo detto?
No, io non lo sapevo.
Finisce qui.
No, che mazzata, peggio del finale di Succession.
Che botta. Vabbè, ve l'avevamo un po' fatto capire, insomma, all'inizio, che la voglia era di raccontare appunto questo momento speciale, che lo è stato. Sinceramente non avevamo messo in conto di finire con una domenica così piena di partite, cioè con un weekend dove sarebbero successe tutte queste cose, però...
Sì, è stata forse la stagione più lunga a livello di percezione della mia vita.
Sì,
nel senso
male.
Che, cioè, se ripenso a ciò che è successo, per esempio, che ne so, ottobre, settembre, mi sembra non 8-9 mesi fa, ma 8-9 anni fa. E c'è stato il mondiale in mezzo, c'è stata la questione giudiziaria della Juventus, appunto il percorso in Champions League, nelle coppe delle italiane, lo scudetto del Napoli, appunto in mezzo il mondiale, Messi, Mbappé. Insomma, è stata veramente, cioè, altro che Ultimi Fuochi. E qua è vero che ormai in tempi di emergenza climatica fare questo tipo di battute non è
falla che poi arrivano.
Però qui siamo di fronte a un ultimo incendio, questo volevo dire, no? Ultimi Fuochi, scusate, abitanti di New York e abitanti del Canada, però la dovevo fare, scusate.
Giusto così. Daniele, vuoi salutare il tuo pubblico?
Il mio pubblico, il nostro pubblico. No, guarda, volevo chiedervi invece, proprio per chiudere, qual è stata la puntata più difficile da scrivere e quella invece che vi ha dato più soddisfazione. Perché la mia, ve lo posso dire, ecco, la più difficile è stata quella su Vinicius e il razzismo in Spagna, per il tema, ma anche per capire come affrontarlo. Quella... insieme a quella della Roma che mi avete costretto a fare dopo la sconfitta della Roma, questa cosa non ve la perdonerò mai.
Io ero a Budapest, quindi te la puoi prendere solo con Dario.
No, la mia più difficile, quella mi ha dato più soddisfazioni, sono la stessa, la puntata che si chiama le finali di Vincenzo Italiano e le nostre, che ho fatto alla luce del passaggio in finale di Coppa Italia della Fiorentina, in cui sono andato a intervistare, cioè ho chiamato l'attaccante del Daniele Forte, sì, dell'Arzignano Valchiampo, che è la squadra con cui Vincenzo Italiano ha fatto la sua prima finale di Serie D della sua carriera da allenatore, e l'ho intervistato via telefono solo per accorgermi subito dopo la fine dell'intervista che ho avuto un problema tecnico col microfono e non avevo registrato assolutamente niente.
Fantastico.
E quindi ho dovuto richiamare Daniele Forte e rifare l'intervista.
Mi ridiresti
da capo.
Tutto quello che mi hai già detto?
È andata letteralmente così. E la cosa incredibile è che lui, che ringrazio ancora oggi perché è stato veramente straordinario, invece di mandarmi a quel paese come sarebbe stato giusto fare, mi ha effettivamente ripetuto tutte le risposte che mi aveva dato nell'intervista precedente per filo e per segno, anche con la stessa identica intonazione della voce. È stato incredibile. E poi questo processo, diciamo, che come è andata la costruzione di questa puntata, l'ho raccontata nella puntata stessa per raccontare, non so se vi ricordate, era anche, sì, il periodo un po' del successo e del fallimento dei discorsi in NBA, eccetera, eccetera. E insomma, è uscita una bella puntata anche per quello e sono stato molto contento, diciamo.
Bene. Io ho difficoltà in quelle in cui avevo più paura di dire cose sbagliate e quindi ricontrollare mille volte, diciamo, le fonti. Penso forse a quella sull'Union Berlin, perché avevo paura di sbagliare qualcosa. Me la ricordo un po' più lunga e laboriosa, e forse più soddisfazione di tutte, anche perché non mi aspettavo che mi arricchisse così tanto, quella su Bruno Neri. Quella diciamo puntata speciale per il 25 aprile, quella sul calciatore partigiano. Però poi gli episodi sono piezze e core, e in realtà mi è piaciuto farli tutti quanti, anche quando ho iniziato a scriverli dicendo non me va, che è una cosa che
ogni scarrafone, esatto, è bello e mamma suia, esatto, come si dice, esatto, a Como, mi pare.
E, ultimi fuochisti, grazie, abbiamo appena coniato questa cosa, meno male l'abbiamo coniata alla fine. Grazie per averci seguito, siete stati tanti, grazie per averci fatto entrare nelle vostre abitudini quotidiane. Ovviamente potete continuare ad ascoltare noi nei diversi podcast che facciamo per Fenomeno, ma insomma ascoltate tutto quello che viene prodotto su Fenomeno, perché se vi è piaciuto più o meno il nostro sguardo sul calcio lo ritroverete un po' dappertutto, e ovviamente lo ritroverete su Ultimo Uomo negli articoli che vengono pubblicati con grande qualità e quantità, mi sento dire. Io lo posso dire perché tanto non sono uno di quelli che li scrive, quindi posso sperticarmi. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao Simone.
Ciao.